Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
E da Genova
in Sirio partivano
per l'America barcare i confini.
E questa canzone di Francesco De Gregori, il tragico naufragio della nave Sirio, ci mette nello spirito giusto per i prossimi minuti. Naturalmente non parliamo di naufragi né di tragedie, sgombriamo il campo d'equivoci, ma parliamo dell'esperienza di milioni di italiani.
Ma lui ha fatto anche Titanic, quindi c'è proprio la fissa, Francesco De Gregori, che domani compie gli anni, auguri Francesco.
Auguri Francesco. Allora, a partire dagli primi anni dell'Unità d'Italia hanno condiviso milioni di italiani lo stesso destino. E questa mattina noi vogliamo parlare con voi di immigrazione, prendo spunto da un simposio che inizia domani al COASET di Melbourne.
Si tratta di un ciclo di conferenze e di studi per addetti ai lavori e non, e questo ciclo di conferenze si intitola Diaspore Italiane, Italy in Movement. Ci saranno decine di studiosi che sono arrivati o stanno per arrivare nella capitale del Victoria per affrontare diversi temi legati alla migrazione dal punto di vista di Australia, Italia e Stati Uniti, perché quella di Melbourne, che inizia domani per concludersi domenica, è la prima tappa di questo simposio, che poi si sposterà a New York dal 1 al 3 novembre e poi a Genova nel giugno dell'anno prossimo.
Obiettivo quindi è esplorare le vicissitudini degli italiani fuori dall'Italia e l'identità italiana, a partire dalla migrazione storica, alla storia, poi passando per la storia coloniale, fino alla nuova migrazione degli ultimi anni. Allora noi ne parleremo questa mattina con i nostri ospiti e potete intervenire anche voi al 1300 799 626, sms allo 0429 996 263. Come vi ha cambiato la vita la migrazione?
Dando a tutti la sua benedizione.
Dando a tutti la sua benedizione. Vescovo c'era all'eroe, dando a tutti la sua benedizione.
Dare come se fossimo in una stiva di una nave, sperando di non affondare al termine del nostro programma.
Dondolando con il mal di mare.
Ecco, noi iniziamo questa mattina con Gio Lo Bianco. Gio Lo Bianco è docente di Language and Literacy Education all'Università di Melbourne. Buongiorno Gio e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Noi abbiamo sempre dei problemi a tradurre language and literacy, per cui lo teniamo in inglese per evitare il problema. Allora, innanzitutto Gio, puoi farci una piccola panoramica del convegno? Quali sono gli obiettivi, insomma, radunare così tanti studiosi per parlare di immigrazione? Cosa volete fare?
Un po' studiare il fenomeno della migrazione, delle migrazioni nel mondo di oggi, che è completamente diverso dal periodo di forte emigrazione italiana, e cosa può significare la diaspora italiana in questo nuovo contesto del mondo.
Ecco, tu modererai il dibattito incentrato sulla lingua e identità della seconda e terza generazione. Allora, perché questo tema è importante?
Sì, perché ormai la collettività italiana in Australia è arrivata a questo punto e sappiamo che il mantenimento della lingua nelle terze e quarte generazioni è molto molto improbabile, non succede tanto, e noi vogliamo studiare esperienze diverse per vedere come possiamo meglio fare per mantenere e conservare l'uso dell'italiano in Australia, ma poi anche negli Stati Uniti, eccetera.
Ecco, in questo riguardo quali sono le proposte? Qual è la ricetta?
Ma innanzitutto bisogna capire tutta la potenzialità delle nuove tecnologie che permettono cose che erano impensabili un paio di anni fa, per vedere cosa ci offrono queste tecnologie per il contatto fra le generazioni, fra spazi geografici molto molto separati fra di loro, e poi la pedagogia o le pedagogie, le didattiche, meglio dire, che richiedono queste nuove tecnologie, e poi il nuovo senso di cittadinanza nel mondo, in un mondo in spostamento, perché il concetto della diaspora, della vecchia diaspora, era quella di trasferirsi in un posto e di rimanere lì in permanenza, cioè permanentemente, mentre oggi non è così. Oggi c'è un flusso, un andare, tornare, fare una parte della vita in un paese, un'altra parte spostarsi in altro posto. Tutto questo fenomeno dei migrazioni, dei flussi migratori molto molto in movimento, tutto questo cambia non solo il modo del mantenimento della lingua, ma le metodologie che dobbiamo usare per far sì che viene trasmessa tra le generazioni la lingua.
Ecco, Joe, a proposito di tecnologie, ovviamente questo simposio sarà anche uno sforzo organizzativo non indifferente, con decine di studiosi che vengono da tutto il mondo per partecipare a questo dibattito, ma appunto in tema di nuove tecnologie, avete anche pensato di provare a sfruttare in epoca nella quale, non so, i TED Talk vanno così bene, questi contributi da remoto senza necessariamente farli intervenire a Melbourne?
Sì, della verità io non appartengo a questa parte dell'organizzazione, però da quello che ho notato hanno veramente pensato tutto, e non si può negare o ignorare queste potenzialità, perché ci permettono un contatto immediato e frequente, e cioè il mondo ormai ha preso questa strada e noi dobbiamo sfruttarla.
Intanto ci è arrivato un messaggio da parte di Anna che ci comunica che è arrivata con la Qantas nel 1982 in Australia, sono contenti di essere qui, spesero 6 milioni per l'aereo e poi ha specificato 6 milioni per 6 persone. Quindi beh, è poco, mi sembra.
Diciamo che era abbastanza nell'82.
Allora, voi potete partecipare alla nostra conversazione al 1300 799 626, come vi ha cambiato la migrazione, la nuova vita in Australia. Joe, uno dei temi della conferenza è proprio la migrazione storica italiana. L'abbiamo citato anche prima come numero. Dal 1870, quindi poco dopo l'Unità d'Italia, al 1970 sono circa 27 i milioni di immigrati che hanno lasciato l'Italia. Insomma, una cifra enorme. Che effetto ha avuto questo esodo sul bel paese e nel mondo addirittura?
Ma un effetto profondo, però ha un effetto che forse ci sono altri aspetti dell'effetto che non abbiamo ancora colto, che non abbiamo nemmeno capito. Bisogna studiare che tipo di identità possono avere gli oriundi italiani, sesta, quarta, quinta, sesta generazione, e i collegamenti che possono avere con l'Italia e con altri paesi dove ci sono oriundi italiani, cioè che cosa consiste l'italianità in un contesto di presenze in tutto il mondo, che non sono necessariamente tutti legati sempre al bel paese, cioè in che senso l'argentino di origine italiana con il rapporto che può avere questa persona con gli italo-australiani. Questi sono aspetti dell'identità, dell'italianità nel mondo, proiettata in tutto il mondo, orizzontalmente collegata fra vari spazi, che poi hanno a che fare ovviamente con l'Italia, però non necessariamente sempre andando tramite l'Italia, creando culture, modi di vita, aspetti linguistici, eccetera, in questi nuovi siti dove si trovano queste collettività.
Joe, in Italia, appunto, che a partire dagli anni Ottanta è diventata una meta di immigrazione per migranti e rifugiati, e adesso è un momento molto difficile. Per esempio, abbiamo ascoltato prima che cosa è successo a Bardonecchia tra Italia e Francia, però ci sono anche questi 27 milioni di emigrati. Dall'estero manca una prospettiva storica, cioè dall'estero, appunto, dal tuo punto di vista, che non è italiano in Italia, manca all'Italia una prospettiva storica per valutare il fenomeno?
Secondo me sì, e secondo me l'Italia dovrebbe, ci dovrebbe essere una presa di coscienza più profonda per quanto riguarda la storicità, l'importanza dell'emigrazione, del movimento delle popolazioni all'interno dell'Italia. Nel 2012 feci un sabbatico a Roma, in una zona dove in antichità la stragrande maggioranza della popolazione di questa zona di Roma, Trastevere, vicino Santa Maria in Trastevere, era di origine siriaca, del Nord Africa, tutte queste altre cose. Cioè l'immigrazione, il movimento delle popolazioni è ormai una cosa che è stata dimenticata dai popoli, dalle nazioni, perché la creazione delle nazioni ha avuto questo effetto di cancellare un po' della storia che hanno anche loro. Non so se rendo l'idea bene. Cioè tutta la storia dell'uomo è stata la storia del movimento delle popolazioni, flussi migratori in questa direzione e in un'altra direzione, e andando indietro troviamo che l'Italia ha sempre recepito immigrati e poi ha mandato persone, lavoratori, famiglie in tutto il mondo, in Belgio, in Svezia, in tutto il mondo. Tutta questa è la storia intrinseca alla vita e anche l'identità della possibilità di cosa potrebbe essere l'Italia. Poi in un mondo come l'Europa, che poi fondata sul principio del movimento dei lavoratori, il libero free movement of peoples, no? Questo è un concetto assolutamente fondamentale dell'Europa. Allora questa idea, se pensiamo l'uomo del futuro come un uomo, una persona, le famiglie in frequenti spostamenti, vediamo la cittadinanza in una maniera, in un'ottica diversa. Questo ci potrebbe aiutare a risolvere una gran parte dei problemi che affronti il nostro mondo. Ecco perché l'importanza universale dell'esperienza italiana della migrazione.
Allora ringraziamo Gio Lo Bianco, docente di Language and Literacy Education all'Università di Melbourne, che sarà dunque il moderatore del dibattito incentrato sulla lingua e l'identità nella seconda e terza generazione di immigrati italiani nell'ambito di questo ciclo di conferenze dal titolo Diaspora Italiana Italy Movement, che comincia domani al Coasit di Melbourne. Grazie per essere intervenuto Gio e buona giornata.
Buongiorno a te.
Grazie allora a Gio Lo Bianco. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, però vi rilanciamo la palla al 1300 799 626. Come la migrazione vi ha cambiato? Chiamateci da qui fino alle 9 ore della Costa Est.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio dell'estate.
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura, per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
...1945 and the war gives way to a shaky peace. A place called home is for many only a memory, as they consider their options for an uncertain future. Australia, along with other countries, opens its doors, but on certain conditions. Migrants must be white, healthy and, if non-British and sponsored by the government, prepared to work under contract...
Tales from a Suitcase, Stories from the Migrant Experience, è il nome di una serie di documentari che SBS TV ha trasmesso per diversi anni. Raccontava in prima persona l'esperienza di immigrazione in Australia nel primo e nel secondo dopoguerra. Autore del programma era Andrea Dal Bosco, regista e produttore italo-australiano che abbiamo in collegamento questa mattina in diretta. Andrea si trova a Sydney. Buongiorno Andrea, grazie per la disponibilità.
Buongiorno. Come va?
Buongiorno Andrea, tutto bene qua? Senti, allora, rinfrescaci la memoria, visto che è un progetto di, se non sbaglio, 16-18 anni fa. Com'è nato allora tutto ciò?
Ma guarda, cioè, sì, parecchi anni fa, cioè, in pratica 21 anni fa.
Eccoci.
La prima serie fu realizzata nel 96. Si trattava di immigrati e l'immigrazione del periodo del 46 al 52 in Australia. Abbiamo guardato questo periodo qui perché nel 46 il governo australiano ha creato la sua politica di immigrazione dopo guerra, e durante questo periodo qui era la fase in cui circa 4.000 migrati hanno lasciato il loro paese, sono venuti in Australia, e una bella parte di quegli immigrati erano italiani.
Senti, quanto era diversa, Andrea, l'immigrazione di cui parlavi nella tua serie di documentari rispetto a quella attuale?
Ma guarda, secondo me è molto diversa, molto molto diversa. La grande differenza era che l'immigrato di quel periodo lì era, cioè l'immigrazione di quel periodo lì era un'immigrazione senza scelta, era un'immigrazione a un certo punto forzata, per il fatto che ovviamente tutta l'Europa era stata distrutta dopo la seconda guerra, e gente avevano perso sia casa, famiglia e ogni possibilità di un futuro. Perciò nel maggior caso quelle persone che sono venute in Australia erano persone che speravano di una nuova vita, non soltanto una nuova vita, ma la possibilità di avere una vita. L'altra cosa che era molto diversa l'immigrazione di quel periodo lì era il fatto che una volta arrivato qui per 2 anni dovevi rimanere qui, non eri permesso di andare via, perciò era molto più severa, nel senso che non avevi scelta.
Ecco, come ci ha ricordato Giolo Bianco prima, la grande differenza è che adesso la diaspora è in movimento, quindi si va, si viene, molto più frenetica. Anzi, prima una volta era la decisione definitiva venire in Australia.
Sì, lo era, perché a fare da 4 a 6 settimane di nave era una bella badosta. Uno lasciava il paese sapendo che l'avrebbe lasciato per sempre, non era una cosa diceva bene, vado a fare una gita. Perciò la decisione di immigrare era una decisione che uno si prendeva sapendo che gli avrebbe cambiato la vita per sempre. Era una cosa grande. Anche per il fatto che le persone che sono venute qui durante quel periodo sono venute qui per lavorare, non avevano scelta, nel senso anche nel lavoro che gli è stato dato. Parte del patto che tu formavi con l'Australia era che una volta arrivato qui, qualsiasi lavoro che il governo decideva di darti era il lavoro che tu dovevi fare quel lavoro per 2 anni.
Insomma, non c'era il working holiday visa o cose del genere.
E soprattutto neanche il workers comp e neanche il OH&S.
Ecco, era un'immigrazione bianca, un'immigrazione che veniva principalmente dall'Europa, anche questa una differenza notevolissima rispetto ad adesso. Senti, quali storie ti sono rimaste più impresse di questa serie, Andrea, che ci vuoi raccontare?
Ma guarda, le storie sono state parecchie, abbiamo scoperto molte persone interessanti, anche per il fatto perché il progetto è stato nato di questo volere di dare voce a una generazione che ha creato, secondo noi, la base per l'Australia moderna, anche dare voce a queste persone che non hanno mai avuto la possibilità di dare voce, di lasciare perdere persone conosciute come il signor Belgiano Nettis, eccetera, ma a vedere quella persona, a scoprire quella persona sconosciuta che nel suo piccolo modo ha avuto un enorme impatto sullo sviluppo futuro di questo paese.
Allora ringraziamo Andrea Del Bosco, regista e produttore italo-australiano, che ha contribuito alla serie di documentari dal titolo Tales from a Suitcase, trasmessi da SBS TV, che risalgono ormai a più di 20 anni fa. Grazie per la disponibilità ancora, Andrea, e buona giornata.
Ciao ciao.
Buona giornata allora ad Andrea. Noi abbiamo ancora gli ultimi minuti di trasmissione per quanto riguarda la nostra prima ora, che stiamo dedicando alla conferenza che inizierà domani al COASIT di Melbourne. Si chiama Diaspore Italiane, Italy in Movement. E noi abbiamo un'altra ospite, prossima ospite è Nina Rubino, che è docente di linguistica alla Università di Sydney. Buongiorno Nina e ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Allora Nina, prima accennavamo con il professor Lo Bianco al dibattito incentrato su lingua e identità nella seconda e terza generazione, ovviamente di immigrati, in particolare italiani in Australia. Innanzitutto, che differenze ci sono tra seconda e terza, se vogliamo più dal punto di vista identitario che non linguistico?
Guarda, forse parlerò un po' più dal punto di vista linguistico, perché a questo convegno, che, della cui importanza appunto avete già parlato ampiamente, e a questo convegno presento i risultati di un sondaggio che ho condotto l'anno scorso proprio fra la seconda, ma soprattutto la terza generazione. E credo che ci siano dei risultati piuttosto interessanti. Si tratta di un campione abbastanza limitato, siamo sulle 260-265 persone, quindi chiaramente non sono numeri numeri altissimi. Però ci sono degli elementi molto interessanti, per esempio rispetto ad altre ricerche che avevo condotto con la collega Camilla Bettoni una ventina d'anni fa sulla seconda generazione. Quindi quello che emerge, per esempio, dal punto di vista linguistico è un grande amore per l'italiano, cioè proprio una passione, diciamo, un grande apprezzamento nei confronti dell'italiano e meno verso il dialetto. E questo è interessante perché in un certo senso la seconda generazione, che io chiamo la vecchia seconda generazione, quindi le persone che oggi sono sui 50-60 anni, no? I figli degli emigrati del dopoguerra, invece in un certo senso avevano un maggiore apprezzamento verso il dialetto, perché era più il dialetto che rappresentava il legame emotivo con la famiglia, mentre invece sembra che oggi ci sia stato appunto uno shift, no? Uno spostamento verso l'italiano, che viene vista appunto come heritage language, cioè come lingua appunto così identitaria del patrimonio familiare, che ha fortissimi legami con la famiglia. Quindi questo mi sembra uno spostamento interessante verso appunto l'italiano in questa direzione. E l'altro elemento che emerge molto interessante è che lo studio dell'italiano che questi partecipanti, no, all'indagine hanno affrontato in modi molto molto diversi, più o meno limitati, praticamente risulta come una variabile fondamentale per questo apprezzamento dell'italiano, il che naturalmente è di conforto per noi che insegniamo italiano.
Giustamente. Senti, l'arrivo in Australia ha anche significato naturalmente l'incontro qua a Down Under con l'inglese. Allora, come queste due generazioni, la seconda e la terza, hanno vissuto il rapporto con l'inglese?
Ma guarda, credo che ci sia una grossa differenza, nel senso che chiaramente chi cresce qui, chi va a scuola qui, ovviamente diventa, diciamo, e parla l'inglese come prima lingua, come lingua dominante, va bene? Però è chiaro che le esperienze scolastiche sono ben diverse, ed è chiaro che chi è arrivato a scuola con una conoscenza semplicemente del dialetto e un po' di italiano e senza conoscere l'inglese, quindi la seconda generazione, soprattutto appunto i figli degli emigrati del dopoguerra, è chiaro che la loro esperienza scolastica è stata ben diversa rispetto a quella della terza generazione, che invece parla già l'inglese a casa, perché sappiamo benissimo che i genitori di seconda generazione per l'80-90% parlano in inglese a casa. Quindi l'incontro con l'italiano o col dialetto per la terza generazione avviene soprattutto attraverso i nonni, nella casa dei nonni e non in generale, non in casa propria.
Tra l'altro, a proposito di nonni, ci sarà proprio in questa conferenza una parte di essa sarà dedicata al ruolo dei nonni nel tramandare la lingua appunto alle nuove generazioni.
Senti Nina, a questo riguardo, a quale età, sulla base delle tue esperienze e dei tuoi studi, l'emigrazione è vista come una sorta di passaggio naturale, come può essere un cambio di scuola o di classe dal punto di vista linguistico identitario, e in quale età invece diventa uno strappo un po' più traumatico?
Allora, guarda, secondo me, diciamo che anche negli studi, no, la prima adolescenza, quindi 12 anni, 13 anni, sono un po' lo spartiacque, no? L'età spartiacque per quanto riguarda l'acquisizione della lingua, no? Quindi diciamo che chi arriva in Australia prima dei 10 anni, dei 9 anni, eccetera, ha meno difficoltà, secondo me e secondo, ripeto, anche gli studi, a così acquisire la lingua in un certo modo, a integrarsi maggiormente, eccetera. Credo che un'età difficile sia l'adolescenza, quindi 15 anni, 16 anni, lasciare l'Italia in particolare, a quell'età credo che sia particolarmente difficile, anche perché insomma, i processi di socializzazione, come sappiamo, in Italia e in Australia sono molto diversi, quindi credo che quella sia un'età particolarmente difficile e in cui il processo di integrazione, diciamo, diventa più difficile, ecco, sicuramente.
Allora, noi ricordiamo che Nina Rubino avrà una sua talk dedicata proprio alla lingua identità nella seconda e terza generazione. Nina, grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi.
Questa era Nina Rubino, docente di linguistica alla University of Sydney, che sarà una delle partecipanti al convegno e al ciclo di conferenze che si apre domani al Coasit di Melbourne, incentrato sulle diaspore italiane. Il titolo è proprio Italy in Movement, del quale parleremo ovviamente anche nei nostri prossimi programmi.
Prima tappa di un trittico, visto che si inizia domani a Melbourne fino a domenica, e poi a New York dall'1 al 3 novembre, infine a Genova nel giugno del 2019. È tutto allora per questa nostra prima ora. Da Carlo Regli e Dario Castaldo un saluto, ma niente paura, ritorniamo tra pochissimo. Viene adesso a Marco Lucchi con il giornale radio.
sbs.com.au/italian